Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Ricoverato in gravissime condizioni, l'uomo che ieri ha prima rubato la pistola a un metronotte, poi ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia, era già stato protagonista di alcuni episodi a Rogoredo. Parte la settimana delle Olimpiadi, da oggi viabilità modificata per la visita del presidente Mattarella, giovedì e venerdì i giorni più difficili, scuole chiuse, pezzi di città inaccessibili. Dopo la manifestazione No Ice di sabato, previste altre proteste nei giorni olimpici, si mobilitano anche studenti e studentesse per farsi sentire contro un evento che considerano devastante. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà ancora in parte soleggiato sui rilievi all'est fino al primo pomeriggio, mentre su gran parte della pianura permangono nubi basse e locali nebbie. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità accompagnata da piogge diffuse in pianura. Il limite neve attorno a 300-500 metri e localmente fiocchi fino a bassa quota sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Le temperature minime da 2 a 4 gradi, mentre le massime tese da 4 a 6 gradi.
È ancora ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 31 anni ferito dalla polizia ieri pomeriggio in zona Rogoredo a Milano. Wenham Liu, questo è il nome dell'uomo, aveva prima assalito un metronotte a cui aveva rubato la pistola d'ordinanza, poi circa un'ora dopo era stato intercettato dai poliziotti con cui ha ingaggiato uno scontro a fuoco, colpito a una spalla e la testa, all'ospedale in guardia in fin di vita. L'uomo era già noto per alcuni episodi nelle strade del quartiere. Comincia la settimana che porterà all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, oggi la fiaccola sarà a Bergamo, passerà anche ad Alzano Lombardo, Nimbro e Seriate. A Milano il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Palazzo Marino, oggi per ricevere i componenti del Comitato Olimpico Internazionale in occasione della sessione del CIO. È il primo di 3 giorni in cui il Capo dello Stato sarà in città questa settimana, motivi di sicurezza e di spostamento delle delegazioni cominceranno ad avere un impatto tangibile sulla viabilità cittadina. Sentiamo Luca Parena.
E la questione legata alle Olimpiadi, che da giorni più fa discutere i milanesi. Insieme alle scuole chiuse all'interno della circonvallazione esterna, attese per venerdì prossimo, e dopo le proteste di piazza contro gli agenti dell'AIS, le domande, i dubbi, gli interrogativi a Milano sono soprattutto per la mobilità. Le strade chiuse e i divieti di sosta a causa della vicinanza dell'inizio dei giochi saranno concentrati tra oggi 2 febbraio, giovedì 5 e venerdì 6. Le strade intorno a Palazzo Marino e al Teatro alla Scala oggi dalle 14 a mezzanotte saranno chiuse. Giovedì, invece, la sosta sarà vietata tutto il giorno e l'accesso limitato a residenti e veicoli in deroga nella zona che va dal cimitero monumentale alla fabbrica del vapore, dove in serata ci sarà la cena di benvenuto del Comitato Olimpico Internazionale. Venerdì le chiusure del traffico saranno concentrate tra Piazzale Lotto e le vie attorno allo stadio di San Siro, tra la Triennale e Piazza Sempione, nel giorno della cerimonia inaugurale e dell'accensione del braciere olimpico. ATM e il Comune hanno fatto sapere che il servizio di trasporto pubblico dal 5 al 22 febbraio sarà potenziato. In città l'attesa dei giochi finora non sembra esattamente febbrile, tra strade chiuse e deviazioni. Si vedrà se comincerà a cambiare qualcosa.
E con l'avvicinarsi dell'inaugurazione arrivano anche le manifestazioni di protesta, in particolare contro la presenza degli agenti dell'AIS a Milano. Ieri c'è stata una partecipatissima assemblea studentesca per organizzare l'iniziativa, l'ha seguita per noi Francesca Fulghesu.
Al piano di sopra del circolo lato B le sedie non bastano. Sono troppi gli adolescenti riuniti in assemblea per capire come agire di fronte all'arrivo dell'AIS a Milano. E non solo. La riunione di domenica è il primo passo. L'obiettivo è scendere in piazza la mattina del 6 febbraio alle 9:30 in zona Città Studi, in piazza Leonardo, proprio quando Milano verrà blindata per l'inizio delle Olimpiadi, per dimostrare che i giovani non sono indifferenti e che la loro voce conta. E perché, spiegano, scendere in piazza non è solo un atto di protesta, è un atto di responsabilità. Un atto di responsabilità verso una città multiculturale, stratificata, complessa, che viene dimenticata, dicono, in favore di interessi privati e di eventi insostenibili.
Milano è già multiculturale, è già stratificata. Lo è nelle scuole dove studiamo, nei quartieri dove viviamo. Eppure questa pluralità viene trattata come un errore di sistema.
Per le associazioni, insomma, da quelle dei licei alle reti universitarie, l'arrivo dell'AIS è solo l'ultimo tassello di un più complessivo processo di privatizzazione e militarizzazione della città. E per questo, unite, sfileranno con bandiere e fischietti per le vie di Milano questo venerdì.
La presenza dell'AIS è la ciliegina sulla torta di un contesto e di un evento che non è per niente nostro e dove proprio la nostra città viene rubata per essere data a qualcun altro.
Sabato c'è stata invece la manifestazione in piazza 25 aprile, diventata poi corteo. Sentiamo le voci di alcuni partecipanti raccolte dalla nostra inviata Chiara Manetti.
È importante essere qua perché è il popolo che si deve muovere, il popolo democratico, antifascista, che deve unirsi sempre di più in tutte le nazioni, perché se non facciamo così le destre avanzeranno.
Non è legale quello che sta avvenendo in America, a maggior ragione non possiamo accettare questo cosiddetto corpo militare che sembra una milizia di Trump a suo servizio e basta.
Lei ha anche un cartello, che cosa dice?
Ah sì, c'è scritto che l'unico ghiaccio che voglio è quello del mio tè alla pesca.
Io ho 25 anni, sono Luana.
E io ho 21 anni e sono Alec.
E perché siete qui oggi?
Io sono venuta perché ho visto che c'era la manifestazione contro l'ICE che viene per le Olimpiadi Milano e Cortina. Per me non sembra giusto, ma più che altro non mi sembra giusto dare ancora corda e potere al governo di Trump.
E io praticamente ho accompagnato Luana che mi ha mandato questa manifestazione, quindi ci siamo organizzati proprio perché secondo me l'ICE a Milano non ha niente a che vedere.
Centrosinistra milanese alle prese con le candidature e le strategie per le prossime elezioni comunali. Il fine settimana ha visto un principale protagonista, il giornalista Mario Calabresi. Sentiamo Roberto Maggioni.
Mario Calabresi ha fatto la doppietta. Venerdì sera ha partecipato all'iniziativa di Pier Francesco Maran, Milano ti ascolto, dove ha preso appunti e iniziato a dire la sua sui problemi della città. E poi sabato il presidio contro gli agenti dell'ICE per le Olimpiadi, al suo fianco personalità dello staff dell'ex sindaco Pisapia. All'iniziativa organizzata da Maran, Calabresi ha ascoltato i giovani intervenuti e ha parlato della necessità di una Milano più accogliente. Oggi è una città troppo costosa, ha detto Calabresi. Servono più iniziative gratuite. Ha parlato anche di sicurezza, che è un diritto di tutti, ha detto. Sabato si è mischiato ai manifestanti scesi in piazza contro l'ICE di Donald Trump. A domanda diretta su una sua possibile candidatura, Calabresi ha risposto: ne parleremo, non è un tema qui oggi. Un anno fa, quando Sala per primo parlò di una sua possibile candidatura, Calabresi aveva risposto: sono onorato, ma sono felice del lavoro che faccio. Oggi non dice più di no, l'apertura c'è e in questo weekend la si è vista e sentita. Un anno dopo aver fatto il suo nome per primo, Sala ora è però più prudente e sfidante verso Calabresi. Deve passare da fare le analisi da giornalista a proporre cose concrete, ha detto il sindaco, che in questo momento è più vicino a un altro possibile candidato, l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, tra i possibili candidati se si dovessero fare le primarie. A domanda su Calabresi, candidato, ha risposto anche la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Prima viene la coalizione o fiducia nel PD milanese, tra i massimi sponsor delle primarie. C'è infine Pierfrancesco Maiorino, che piace anche a un pezzo della sinistra fuori dal PD. In pista ci sono anche la vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e il giovane della sinistra del PD Lorenzo Pacini, sostenitore delle primarie.
Suscitano polemiche e reazioni di sdegno a Sesto San Giovanni le parole dei giorni scorsi dell'assessore comunale Antonio Lamiranda, esponente di Fratelli d'Italia. Non nuove ad uscite pubbliche discutibili, Lamiranda in un commento sui social a proposito del prossimo referendum ha definito pagliacci coloro che hanno scritto la Costituzione. I riferimenti irrispettosi ai costituenti sono gravi e la carta merita rispetto, a partire da chi ricopre incarichi pubblici, è stata la risposta delle realtà riunite nel comitato per il no. Sentiamo Carlo Rapetti, uno dei portavoce.
Anche se poi lui ha giustificato la cosa come sarcasmo, un uomo delle istituzioni deve saper soppesare le parole ed evitare di utilizzare termini che sono offensivi dell'onore di quelli che hanno scritto la Costituzione e non solo, dei resistenti in genere. Questo è l'atto gravissimo, per cui noi ci siamo sentiti di dire la Costituzione non si offende, la Costituzione si difende, e dire all'uomo delle istituzioni: attenzione, tu rappresenti il comune di Sesto San Giovanni e quindi come tale non puoi utilizzare termini di quel tipo, anche se poi ti difendi col sarcasmo. Ovviamente noi difendiamo la posizione del no e la motiviamo con tutta una serie di informazioni che diamo ai cittadini, così come fanno dal loro punto di vista quelli del comitato del sì, per cui questo è uno scontro, è un dialogo sulla Costituzione e andremo a vedere poi il referendum che cosa dirà come risultato finale, ma è soprattutto l'offesa ai costituenti. Questa roba qui non deve passare, soprattutto, ripeto, da un uomo delle istituzioni.
50-50 la mostra, quella dei 50 anni di Radio Popolare, è diventato un libro edito da Contrasto e curato da Giovanna Calvenzi. Da oggi lo trovate qui in radio. Per tutte le informazioni visitate il sito radiopopolare.it. A parlarcene Tiziana Ricci insieme a Giovanna Calvenzi.
Giovanna, ci hanno chiesto tutti il catalogo, il libro, alla fine della mostra. Poi cosa succede? Che cosa resta? E resta, perché il catalogo della mostra 50 e 50 la mostra, giusto?
Giustissimo.
Un capolavoro praticamente. Io l'ho sfogliato e diciamo che l'essenziale c'è e c'è bene, perché è molto raffinato, edito da Contrasto con questa copertina un po' opaca, bellissima, e all'inizio ci sono i vari contributi. Io mi aspettavo il tuo in fondo invece.
Mia scelta, perché volevo mettere anche alla fine un po' di fotografie di quello che è stata la mostra, quindi non avere soltanto i contenuti della mostra, ma aggiungere una piccola storia di come la mostra l'abbiamo realizzata.
C'è all'inizio del libro un bellissimo contributo di Pietro Adamo, che è ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, che è molto denso.
È un testo bellissimo.
Un testo bellissimo di storia.
Sì, che ricostruisce la storia della radio mettendola in relazione con la storia degli eventi italiani e internazionali. Non solo, ma è un racconto fatto dall'interno. Sembra che conosca perfettamente tutta la storia della radio.
Se lo avete già comprato, potete venire a ritirarlo qui a Radio Popolare dalle 9 alle 17 del lunedì al venerdì. Mentre se lo volete prenotare, potete scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di pagamento. Ma tutte le indicazioni le trovate nel sito di Radio Popolare.
7:27 minuti è tutto. Una buona giornata da Alessandro Braga.